Era stato solo attraverso di lei, con lei, che aveva potuto immaginare di diventare genitore. Perché non provarci di nuovo? Reese, la donna trans da cui aveva imparato l'essere donna, avrebbe visto il suo essere padre e lo avrebbe ignorato. Per lei, lui sarebbe sempre stato una donna. Prendendo in prestito il punto di vista di Reese, riusciva quasi a vedersi come genitore. Forse l'unico modo per rendere tollerabile la sua condizione di padre era la costante presenza di lei che lo rassicurava di non esserlo. E questa possibilità si incastrava alla perfezione con ciò che comunque desiderava, essere di nuovo famiglia con Reese, in qualche modo. Perché non attraverso la genitorialità? Era una proposta così folle. Se Reese avesse aiutato a crescere il bambino, tutti avrebbero ottenuto quello che volevano. Katrina avrebbe avuto l'impegno del suo amante a essere famiglia. Reese avrebbe avuto un bambino e lui, avrebbe potuto essere all'altezza di quello che entrambe speravano, essendo semplicemente quello che già era. Una donna? Ma no. Un padre? Ma no. Benvenute, benvenuti e benvenute. Io sono Elena Canovi e questo è Shirley, il podcast sui libri cacciavite, quelli che lasciano chi legge con un mucchio di viti in mano e pezzi da riassemblare, smontano idee e danno gli strumenti per crearsene di nuove, magari modificando solo leggermente quelle di prima o proprio buttandole all'aria. Speranza. Di tutte le possibili motivazioni, e sono davvero tante, per cui il libro a cui è dedicato questo episodio di Shirley è un libro cacciavite, e di tutte le sensazioni che mi ha suscitato, la speranza è decisamente quella più intensa. Il libro infatti è un invito a declinare i concetti di famiglia e genitorialità in un modo libero, autodeterminato, avendo come guida il rispetto dell'identità, dei sogni e dei bisogni di tutte le persone coinvolte, quelle che ci sono e anche quelle che devono ancora arrivare. E se questo non corrisponde al binario della famiglia nucleare, quella cosiddetta tradizionale, sembra dire l'autrice, e allora guardiamo oltre. Mettiamoci lì e immaginiamocelo, un concetto di famiglia che ci stia finalmente comodo. Non è detto che realizzarlo sarà possibile, sarà semplice, può fare sbattere su ostacoli di natura legale, istituzionale, economica, può fare paura, può provocare disorientamento perché non abbiamo altre storie a cui ispirarci, almeno a livello di mainstream, o comunque ne abbiamo pochissime, penso a Michela Murgia. Ma immaginarlo è il primo passo per farlo esistere. E questo è ciò che intendo per speranza, cioè quella che viene dal provare a immaginare. Nel libro che sto per svelare, le tre protagoniste, femminile forse sovraesteso, forse no, lo capiremo, le vediamo proprio alle prese con questioni pratiche da declinare in modi nuovi. Quindi per esempio come organizzare la casa, oppure chi deve decidere la lista nascita. E in questo mettersi lì e chiedersi pragmaticamente questa cosa, come la facciamo? Ecco, secondo me lì sta il cambiamento e sta la visione di futuro che questo libro ci consegna. E quindi è ora di svelarlo, il libro cacciavite di questa puntata è The Transition Baby, della scrittrice statunitense Torrey Peters, pubblicato in originale nel 2021 e da Mondadori nel 2023, della traduzione italiana di Chiara Reali e la consulenza di Antonia Caruso. Non brevissimo, con le sue 420 pagine, il volume in italiano ha una copertina sgargiante e gioiosa, verde, gialla, rosa e blu, con tre profili stilizzati divisi, tanti quante sono le persone protagoniste, tutte newyorkesi, Reese, Ames e Katrina. Reese è una donna di 35 anni che lavora in un'agenzia di pubbliche relazioni. Ironica, spesso irriverente e politicamente scorretta, con un forte desiderio di maternità, per qualche anno ha avuto una relazione con Amy, una persona che all'epoca viveva come donna trans. 3 anni prima del presente del romanzo, Amy ha lasciato Reese, troncando i rapporti con lei e deciso di detransizionare. Che cosa significa lo spiegheremo più avanti nella puntata. E decide di prendere il nome di Ames, un nome nuovo per lui, però molto simile a quello assegnatogli alla nascita. Katrina, nata da una madre cinese e da un padre ebreo, è una donna di 39 anni, ha un lavoro di successo in un'agenzia pubblicitaria ed è appena uscita da un divorzio. La trama del libro prende l'avvio quando Katrina, che ha una relazione con Ames ed è anche la sua capa, gli rivela di essere incinta di lui, ma di non essere sicura di volere proseguire con la gravidanza. Ames, che è sicuro di non voler essere padre, ma che non esclude di voler essere genitore, una differenza che nel romanzo verrà ampiamente sviscerata, ha l'idea di proporre a Reese di diventare anche lei madre, creando una famiglia dalla composizione magari insolita, ma forse in grado di funzionare bene nell'accogliere non solo chi potrebbe nascere, ma anche le sue tre figure genitoriali. Come vedremo anche più avanti, una delle forze di The Transition Baby è che non ambisce a essere un racconto ispirazionale né a fornire narrazioni identitarie edificanti, non ha nessun intento divulgativo o tantomeno documentaristico. Quella raccontata in The Transition Baby è invece la storia di tre persone raffigurate a tutto tondo, cioè ma nel senso che dicono e fanno un sacco di cazzate, che si misurano con i concetti di famiglia, di genitorialità, di maternità, di paternità, oltre che di queerness. Tutti questi passaggi interiori potrebbero far pensare a un racconto pesante. Tutt'altro. Per me la cifra di The Transition Baby è la leggerezza. È vero che nei continui flashback in cui si muove il romanzo, Tori Peters affronta anche temi difficili come la violenza, la dissociazione, il suicidio, ma riesce a farlo senza mai cadere nel pietismo, nello scandalo o nel moralismo. Un aspetto che contribuisce ulteriormente a rendere la lettura di The Transition Baby non solo leggera, ma proprio divertente, cioè si ride un sacco, è lo sguardo queer sull'eteronormatività. Cioè, come in questo caso persone trans, ma non solo, cioè persone che appartengono alla comunità LGBTQIA+, vedono quello che fa la maggioranza delle persone, quelle cosiddette normali. Quindi, per esempio, le coppie etero composte da un uomo cis e una donna cis. A questo proposito vorrei leggere un piccolo passaggio che ho trovato esilarante, che dà proprio l'idea anche del tono di voce del romanzo. È un passaggio dove Amy parla del matrimonio e dice: «I matrimoni sono così kinky. Credo che la maggior parte delle persone non kinky non lo capisca mai. Pensaci. Fai indossare un completo speciale e molto elaborato a una donna. E poi un uomo la concede a un altro uomo, come se fosse una cosa BDSM, e poi mettono un collare simbolico al dito della donna. E poi l'uomo le alza il vestito per mostrare a chiunque sia lì, a volte centinaia di persone, la giarrettiera e la biancheria intima. Poi la prende e la porta via per scoparsela e chiunque sa che lo stanno facendo. È una cosa così perversa, tipo la cosa più kinky che io possa immaginare. E succede così di frequente. Spero di avervi incuriosito. Io però ho già parlato abbastanza e quindi per ragionare sulle tante sfaccettature di questo romanzo strepitoso ho deciso di invitare due persone. Una l'avete sentita nominare poco fa ed è Chiara Reali e l'altra è già stata ospite di Shirley nella terza puntata e cioè Tristan Guida. Ciao Tristan, ciao Chiara, grazie di essere qua a Shirley, è veramente un grandissimo regalo che mio ci fate, anche sapendo tantissimi impegni che avete in questo periodo. Quindi comincerei chiedendo di presentarvi.
Ciao a tutte, sono Chiara Reali, sono la traduttrice di The Transition Baby e oltre a essere la traduttrice di The Transition Baby sono anche la persona, facciamo dai una delle persone, do anche un po' di meriti a Marco Rana, mio partner in crime, che ha deciso di portare questo libro in Italia per Oscar Mondadori Volt, tra l'altro oggi è stato il nostro ultimo giorno E quindi poi ci saranno nuove avventure, ma questa diciamo che è sicuramente una delle cose, che vado fiera di aver fatto in questi anni per Volt.
Io ho una presentazione, ho un profilo molto meno brillante di Chiara, sono semplicemente Tristan Guida. Sono una persona transgender non binary, faccio parte di ACET, l'Associazione per la Cultura e l'Etica Transgenere su Milano, e mi occupo di divulgazione sui temi dell'identità di genere su vari canali, Instagram, Telegram, Medium. E così via.
Comincerei a chiedere, col chiedere a Chiara chi è l'autrice Tori Peters e per chi ha scritto questo libro.
Allora, l'autrice di Transition Baby è Tori Peters, questo è il suo esordio, tra l'altro, il suo romanzo d'esordio. Aveva già scritto alcune novelette, e, molto molto belle, tra l'altro spero prima o poi di riuscire a portare in Italia anche quelle, anche molto diverse da The Transition Baby, perché in realtà si trattava di esperimenti con diversi generi, horror, science fiction, mentre invece The Transition Baby è un romanzo letterario, diciamo, una delle definizioni migliori che ho sentito e che poi ho fatto mia, è romanzo borghese, but make it queer, perché comunque, insomma, è esattamente quello di cui si tratta. Un romanzo scritto, così come già prima queste novelette, soprattutto per altre persone trans, quindi nato proprio all'interno di un circolo, una cerchia di scrittrici e scrittori trans che hanno iniziato a scambiarsi manoscritti e cose. E questa è una cosa che si sente molto nel libro. Una delle domande che mi viene fatta più spesso quando insomma vado in giro a parlare di Transition Baby è: ma perché non ci hai messo un glossario? Richiede una certa conoscenza sia dal punto di vista del vocabolario che dal punto di vista anche insomma di magari altre letture di altre esperienze. Ma la cosa che a me ha colpito molto è che Torri dice proprio scrivendo per altre persone trans non volevo e non avevo neanche bisogno di raccontare determinate cose che comunque fanno parte magari della nostra quotidianità e che diamo per scontate, per assodate. E se poi lo leggono delle persone cis e dovrebbero leggerlo perché secondo me è un libro importantissimo, possono sempre andare su Google e cercare le cose che non capiscono, ecco.
Questo è anche il motivo per cui, poi ci torneremo, però per cui il libro dà un senso proprio di verità, di realtà, di freschezza, non è un documentario, non è un racconto edificante, è reale, è proprio leggero anche per questo, secondo me. Allora, a questo punto io comincerei banalmente dal titolo, nel senso che magari molte persone che ci ascoltano non sanno che cosa significhi detransizionare. Quindi la prima domanda che vi faccio, poi vedete voi chi preferisce rispondere, è che cosa significa detransizionare e poi anche qual è, diciamo, la narrazione standard che si fa di questo concetto e invece di com'è nel libro e anche che cosa significa poi per Ames, per uno dei protagonisti, dello protagonista, anzi.
Sono molto contento che Chiara e Marco abbiano deciso di lasciare il titolo originale, proprio perché rimane il focus sulla detransizione che viene totalmente risignificata. L'esperienza di detransizione è l'esperienza che compie una persona trans, che inizia un percorso di affermazione di genere e poi decide di letteralmente tornare indietro. Nella pratica non è proprio così. Proprio perché il concetto di genere si è molto espanso, si è molto dilatato nel corso anche degli ultimi decenni, nell'ambito della comunità transgender, soprattutto da quando la comunità non binary ha cominciato a politicizzarsi, perciò esistere come soggettività sociale, soggettività politica e a smantellare il binarismo di genere, i percorsi canonici F2M, perciò female to male e male to female, sono stati ovviamente messi in discussione. Però a livello mediatico esiste ancora questa narrazione canonica, per cui o si è maschio o si è femmine, perciò si deve fare un percorso da un polo all'altro. Mentre con The Transition Baby, Corey Peters non soltanto mette in discussione che questo binarismo possa essere smantellato, ma risignifica del tutto questo processo di transizione, perché Ames, uno dei protagonisti, decide di vivere alcuni anni come donna trans e poi comprende che senza pentimento per quella fase della sua vita, il suo genere si evolve ma non torna indietro. Tanto che adesso Chiara ve ne parlerà meglio, ma Ames è stato assegnato alla nascita come James, diventa Amy nella sua fase di vita come donna transgender e successivamente non torna a essere James, ma diventa Ames. Perciò diventa qualcosa di completamente altro, una soggettività altra, sia rispetto al genere di partenza che rispetto al genere di transizione. E questo è estremamente trasformativo, perché molta stampa, sia italiana che internazionale, fa leva sul tema della transizione per generare un clima di odio transfobico, fa leva sul pentimento che si collega al processo, alla terapia ormonale sostitutiva, e a tutti i ripensamenti, quando invece Tori Peters ci dice: ma non è detto che appunto anche chi inizia un percorso di affermazione di genere medicalizzato, oltre che sociale, debba poi cristallizzarsi, no? In quel processo di trasformazione. Il suo genere continua a evolversi.
Sì, e appunto, tra l'altro, proprio da questo gioco del nome, per cui da James a Amy a Ames, c'è appunto, sono tre fasi diverse, ma allo stesso tempo l'ultima, quella che noi conosciamo, insomma, nel libro, cioè quella di Ames, è anche un po', cioè, si porta dietro James e Amy. Per cui non c'è una cesura netta, ma un'evoluzione. Evoluzione che, tra l'altro, non è forse, chi lo sa, finita, nel senso che Ames non sa che cosa deciderà, chi deciderà di essere nel futuro. E questo, secondo me, è un altro punto molto interessante. Così come io ho trovato molto interessante, appunto, il fatto che c'è il tentativo dichiarato, proprio appunto a partire dal titolo, di poter raccontare le storie che di solito, non so, non si possono raccontare. Molto spesso, quasi sempre, le storie delle persone trans, quando arrivano, a essere pubblicate, sono prima di tutto quasi sempre, storie autobiografiche. Vabbè, a volte purtroppo, storie invece non autobiografiche, ma scritte da persone che non hanno idea, di cosa voglia dire essere una persona trans. Ma si concentrano sempre, diciamo, da una parte sulla, non so, possiamo dire, sulla scoperta di sé, sul coming out fatto con se stesso e poi con le altre persone, e lì si ferma, come se la vita di una persona trans fosse completamente racchiusa in questo momento, mentre invece quello è solo tipo il punto di partenza di una storia che poi non viene mai raccontata e che è una storia che ha tutte le complessità e le sfaccettature che può avere la storia di chiunque, per cui anche il fatto di c'è stata scusate, una presentazione che ho fatto a Milano il mese scorso, in cui molti dicevano tipo che Reese, che è appunto un'altra delle protagoniste, protagonisti sono Ames, di cui, o Amy barra Ames, di cui abbiamo parlato, Reese e Katrina. Katrina è il capo di Ames, con cui ha una relazione, resta incinta e quindi decidono, vabbè, faccio questo brevissimo recap di nuovo perché, no, per chi si è collegato adesso, no, non siamo in radio, i podcast sono diversi, e decidono insomma di cercare di costruire insieme una famiglia. Tutti dicevano appunto Reese antipaticissima, Reese, no, che personaggio orribile. Io Reese l'ho amata, l'ho trovata geniale, divertentissima. Ovviamente è un personaggio che non è tagliato con l'accetta, mi viene da dire, per cui ha i suoi pregi, ha i suoi difetti, ha il suo carattere, che a volte può essere un caratteraccio, diciamo, e dice anche tutta una serie di cose che non si dovrebbero dire. Questa è una cosa che molto spesso, quando parliamo di libri queer, diventa un po' il punto intorno a cui gira tutto quanto, per cui il fatto che questi personaggi, queste personagge devono essere irreprensibili, devono essere appunto non devono avere nessun difetto, perché sennò sì, cioè c'è chi parla magari di cattiva rappresentazione, mentre invece la cattiva rappresentazione, secondo me, è quella che si ferma a uno stereotipo bidimensionale senza tenere conto appunto della complessità degli esseri umani. Quindi appunto il tentativo proprio dichiarato di portare anche un nuovo modo di raccontare la transizione, che non sia appunto così infantilizzante, che abbia a che fare con la possibilità delle persone trans di scegliere, di fare delle scelte e di pentirsi di queste scelte. Cioè, questo per me è assolutamente un punto chiave, infatti lo ripeto forse anche troppo, perché è giusto che sia così, perché così come a una persona cis è permesso appunto fare delle scelte, pentirsi, tornare indietro, cambiare idea e tutto quanto, è importante che questa cosa faccia parte anche cioè entri a far parte anche del modo in cui pensiamo alla detransizione, appunto non come una cosa terribile, oh mio Dio, sono stato ingannato, cosa ho fatto? E anche se così fosse, cioè ok, sei una persona che è in grado di fare delle scelte, le hai fatte, devi anche assumerti la responsabilità di quello che fai.
Ripartirei un attimo dal personaggio di Ames, perché è veramente complessissimo, cioè ha mille sfaccettature. E in particolare questo fatto che dicevate prima, no? Che vive parte della sua vita come donna trans, dopodiché detransiziona, però questo non è che lo fa ritornare un uomo eterocis, nel senso, è appunto, come diceva Tristan prima, è una soggettività altra. Ma diciamo, l'aspetto su cui volevo adesso portare la conversazione è come questo impatta la sua idea di genitorialità, la sua e anche quella che propone a Reese e a Katrina, perché ci sono tutta una serie di frasi che a me hanno colpito moltissimo di Ames, dove pur avendo detransizionato a questa identità nuova, e ci sono frasi come «Non so se sono in grado di essere un padre», ma posso essere un genitore? No, cioè penso che se farò questa cosa ho bisogno di tornare a fare parte della comunità trans, o almeno di coinvolgere altre persone trans, ho bisogno di stare in mezzo a persone che capiscano quello che ho vissuto. Volevo chiedervi, insomma, qualche commento su il concetto di famiglia e di genitorialità che emerge da questo libro.
Sì, io parto magari dicendo che questo è stato per me il tema più sovversivo, a mio parere, del libro, proprio perché è un tema che mi ha toccato anche personalmente quando stavo durante il percorso di psicoterapia, proprio per la mia affermazione di genere, ero talmente quasi impaurito, spaventato, a volte disgustato dal pensiero della maternità, no? Per come viene raccontata, per come anche l'ho sperimentata io stesso come figlio, e l'idea di essere genitore, seppur comunque non sarà parte del mio orizzonte di futuro, però mi spaventava di meno rispetto all'idea di poter essere una madre. Perciò quando ho iniziato a leggere tutta questa riflessione di Riese, mi sono sentito subito identificato, cioè ha subito cliccato, no? Tutta questa riflessione sul poter essere genitore e non padre, perché la paternità, così come la maternità, sono molto legate a degli stereotipi di genere, perciò tutta una serie di comportamenti e di diktat che si richiedono a uomini e donne nell'educazione dei figli, che poi finiscono anche per influenzare le loro rispettive personalità. Si smette di essere persone e ci si riduce a essere padri e madri, così come la società etero cis normata vuole i padri e le madri. E all'interno di famiglie non tradizionali, contrariamente a quello che vorrebbe la nostra premier, il concetto appunto di relazione che si instaura anche tra genitori, figli e figlie è basato su. E tra i genitori tra di loro è basato più sul rapporto di affinità, è basato sulla scelta. Io scelgo di costruire questo legame con te che si basa su, appunto, sì, da una parte la biologia, ma il legame di sangue, ma dall'altra parte c'è anche tutta una rete di relazioni che si basa sull'affinità. Sono parentele scelte. Ed è un concetto molto forte nella comunità LGBTQIA+ da sempre, proprio perché c'è una storica, ovviamente, eredità purtroppo molto pesante di rigetto da parte delle famiglie di nascita, e le persone trans soprattutto sono sempre state, hanno, si sono sempre ritrovate a dover fare i conti con o la solitudine o la ricerca di una famiglia altre, no? Sebbene adesso le situazioni siano non sempre così drammatiche, però tuttora avere una famiglia queer su cui si può contare è differente, cioè si sviluppano dei legami che non sono legami strutturati, precostituiti, no? Predefiniti. E perciò Eames capisce che essere genitore non per forza deve essere una condanna a rivestire quel ruolo di padre. Probabilmente da cui lui stesso è traumatizzato per il tipo di paternità che ha subito quando era bambino, ma non può vivere questo tipo di parentela esclusivamente con Katrina, perché questo lo porterebbe a essere ovviamente all'interno di una relazione eterosessuale. Apparentemente tra una persona cis e una persona tra due persone cisgender, quando Ames si porta dietro tutto un vissuto che soltanto un'altra persona trans può comprendere.
Sì, tra l'altro è una cosa a cui non avevo mai pensato, ma che mi è venuta in mente adesso sentendoti parlare, è che allo stesso tempo, invece, per Reese l'idea di maternità è esattamente il contrario, è un'affermazione del suo essere donna, per cui è molto legata invece agli stereotipi, ai ruoli di genere, così come quasi tutto quello che lei sceglie di vivere e di attraversare. Il suo arco narrativo è molto incentrato appunto sull'aderire a questa immagine molto anni 50, diciamo, e lo dice anche lei, anche appunto, non so, in alcune scelte, anche proprio estetiche, ma non solo, a questi ruoli, a questi stereotipi, pur essendo lei stessa comunque prima di tutto una madre, ad esempio, per le sue baby trans, per cui ha sperimentato e continua a sperimentare questa, già questa forma di maternità e dico maternità e non genitorialità perché comunque è così che lei la vede nei confronti appunto di altre persone più giovani, tra cui anche Amy stessa che lei conosce proprio quando Amy appunto è una baby trans. E quindi no, questa cosa dell'utilizzare i due personaggi per raccontare anche questi due modi e poi tre, perché c'è anche Katrina che sì, è una persona cis, è una persona boh, che forse, non lo so, scopre la sua queerness nel corso del libro e che però viene da un'esperienza di figlia molto particolare, perché è un'americana di seconda generazione, perché comunque una serie anche di scelte della madre l'hanno allontanata dalla famiglia, insomma, d'origine, per cui anche in lei c'è comunque il desiderio probabilmente di cercare di immaginare qualcosa d'altro e questo tentativo di immaginare qualcosa d'altro però è molto difficile anche appunto per la mancanza di modelli. A me colpisce molto appunto la parte del libro in cui parlano di questa cosa e se appunto da una parte in teoria l'idea di creare questa famiglia queer piace a tutti e tre, quando poi si trovano di fronte insomma anche a dover pensare a quale sarà la pratica di questa vita familiare diversa da quella insomma della famiglia del Mulino Bianco, si ritrovano proprio appunto con una mancanza di modelli e di punti di riferimento che da una parte appunto può essere una fonte, un momento di creatività e di libertà anche perché non avere modelli ti permette di inventarti delle cose che sono insomma anche più ritagliate su quelli che sono i tuoi desideri e non quelli che ti vengono più che imposti che assorbi crescendo e questo ovviamente è una cosa che però manda tutti in crisi.
Sono assolutamente d'accordo che tutti e tre i personaggi si trovano ad affrontare il tema della genitorialità, almeno potenziale, da prospettive totalmente diverse. Quindi, appunto, si è già detto di Ames, si è già detto di Reese. Io ho trovato molto, molto relatable, diciamo, l'esperienza di Katrina, perché lei a sua volta rifiuta anche lei l'idea di maternità standard, ma non solo, c'è cioè l'idea anche di, per esempio, del fatto che, per esempio, la gravidanza sia una gioia. Dice: non ho nessun istinto da mamma, non so che cosa fare. E quindi anche questa cosa a me è piaciuta moltissimo, perché sebbene lei sulla carta, no, sia la donna cis, eccetera, ma neanche lei ci sta comoda nell'idea di maternità, diciamo, da famiglia del Mulino Bianco, ecco. Adesso io affronterei un altro tema che, diciamo, probabilmente nel libro è abbastanza secondario, che però a me ha colpito tantissimo, anche lì, per il modo reale, schietto in cui l'autrice lo racconta. Premessa, il libro è composto di moltissimi flashback, magari nell'infanzia o nell'adolescenza, delle tre persone protagoniste. E a un certo punto quindi c'è anche il racconto dell'adolescenza di Amy. E in questo racconto, un'adolescenza anche poi parte della fase adulta, c'è un racconto secondo me estremamente reale, duro ma reale, del concetto di dissociazione. Perché appunto Ames racconta delle sue prime esperienze sessuali e fin dalla primissima volta vive questa esperienza che non sa nominare perché impara a nominare soltanto anni dopo, che poi alla fine impara a nominare come dissociazione. E questa, devo dire, è una delle rappresentazioni più sincere che abbia mai trovato di questa cosa, e anche qua più relatable. E volevo appunto chiedervi anche un commento, una riflessione su questo tema.
Sì, cioè appunto dalla mia prospettiva di persona trans, che ha anche fatto coming out in una fase, diciamo, ormai adulta, da anziano come rispetto ai baby trans di oggi della Gen Z, l'ho trovato estremamente relatable anch'io. La dissociazione che descrive Ames ha molto a che fare, ovviamente, con il suo essere una persona queer, che poi per una fase della vita si autodetermina come persona trans, comunque con identità di genere non allineata al sesso assegnato alla nascita, a prescindere poi appunto dall'evoluzione della sua identità di genere. E quel senso di totale alienazione, straniamento, sensazione di proprio di non coincidere con il proprio corpo, di essere estranei rispetto all'involucro in cui si è. E perciò questo moto un po' centrifugo, no? Di allontanare la mente dal corpo e di portarsi all'esterno, di guardare tutto proprio come se si fosse fuori dal corpo. È un meccanismo di coping che molte persone trans poi si trovano ad adottare in maniera automatica nel corso della vita, soprattutto chi inizia a comprendere che la propria identità di genere, appunto, è un'identità transgenere, nella fase dell'infanzia e dell'adolescenza, quando spesso può capitare di avere le prime esperienze, affettive, sessuali con coetanei, e ci si trova appunto anche a misurarsi con tutti quelli poi stereotipi anche di cioè imperativi che nelle relazioni sessuali affettive ci si aspetta dal genere e dal sesso opposto al proprio, no? E questo mette IMS estremamente a disagio, lo mette in estremo imbarazzo perché sente un senso di inadeguatezza rispetto a cosa dovrebbe una persona del suo genere, una persona del suo sesso, come dovrebbe comportarsi in quel contesto, cosa dovrebbe esprimere, come dovrebbe muoversi il suo corpo nello spazio. E questo appunto, si viene pervaso da una sensazione di fallimento a cui proprio per sopravvivere tende a effettuare questo movimento di distaccarsi, dissociarsi, non sentire, ecco, c'è questa tendenza a dissociarsi talmente tanto dal proprio corpo da non sentire più, in qualche modo, spegnere i propri recettori sensoriali e andarli a riattivare richiede tempo. E il movimento poi che compie Ames quando inizia la sua relazione con Reese, come Amy, è un movimento anche di riattivazione di quei recettori sensoriali, che però appunto non vanno a spegnersi quando poi smette di assumere ormoni. Per me è molto importante questo, cioè che la detransizione di Ames non venga intesa come un processo in qualche modo ritorno alla dissociazione, perché è una forma di associazione diversa, semplicemente questo. Il vero movimento, cioè la vera svolta in realtà arriva con la prima transizione di Ames, in cui si rimette in contatto con quelle parti di sé più canonicamente femminili, ma che in realtà appunto non sono legate, sono legate culturalmente a un genere, ma che Ames sente come proprie e che decide di voler esprimere appieno. Niente, perciò è veramente molto potente. Le descrizioni che fa sono molto vivide, sono estremamente sensoriali, estremamente corporee. L'ho trovato molto, molto potente.
Sì, ma viene solo da aggiungere una cosa perché Tristan ha già detto praticamente tutto, e cioè che la dissociazione comunque appunto è un meccanismo di difesa dal trauma e quindi dal trauma di non poter essere se stessi. Ed è un trauma che affonda le radici nella vergogna. Forse la cosa più potente nel racconto appunto in flashback del personaggio di Amy, è proprio questa vergogna fortissima legata al suo percorso, insomma, di consapevolezza e legata allo sguardo dell'altro. E quindi diventa appunto il modo per proteggersi da questa vergogna, da questo sguardo giudicante, da questa impossibilità di essere, ma allo stesso tempo è sicuramente una lezione che ha imparato molto bene.
Un tema, che emerge anche qua in maniera un po' in background, però c'è in tutto il libro, è un po' quello delle generazioni diverse di persone trans. Ci sono Ames e Reese che sono, come dire, virgolette, anziane, ma che, soprattutto Reese, parla delle generazioni più giovani. Diciamo, questo ha a che fare, secondo me, anche con il fatto che questo libro non parla a young adults, quindi a, non so, adolescenti, ma parla a un pubblico, mi immagino, mediamente più vecchio. Vi volevo chiedere come emergono le generazioni appunto diverse e perché è importante sapere che ci sono e che tipo di possibilità diverse hanno avuto e hanno le diverse generazioni.
Su questa cosa, a me forse quello che ha colpito di più per esperienze personali è il modo in cui vengono raccontati soprattutto Reese e Amy, e per cui il modo in cui scoprono appunto se stessi non tanto attraverso una comunità, diciamo, nella vita reale. Allo stesso tempo non ci sono ancora i social e non ci sono ancora tutta una serie di cose, e per cui si scoprono negli anfratti dell'internet, diciamo, della fine anni 90, primi anni 2000. E secondo me questa è una cosa che viene raccontata benissimo. Tutte le volte, insomma, che ho letto e riletto questo libro, non ha mai smesso di stupirmi, perché l'ho trovata assolutamente combaciante con la mia esperienza, con l'esperienza di persone che conosco. Allo stesso tempo, su questa cosa, diciamo, intergenerazionale, mi viene un po' da sorridere, nel senso che le differenze, in un certo senso, sono quelle che ci sono tra tutte le generazioni, per cui questo senso di protezione nei confronti, insomma, delle generazioni future, che è però legato anche a un'area di, non lo so, di sufficienza o di giudizio, perché chi è giovane ha avuto la vita più facile, e quindi, cioè, queste cose un po' che, insomma, fanno proprio parte del ricambio generazionale. Al di là di questo, per me è particolarmente, vabbè, ovviamente la pagina, credo, che viene citata più spesso è quella dei giovani elefanti senza punti di riferimento, senza genitori, per cui appunto la differenza grande tra chi insomma è cresciuto negli anni 80, per cui con la crisi dell'AIDS e tutto quanto, e anziché, insomma, appunto, avere dei punti di riferimento e delle persone che, cioè, questi punti di riferimento li ha persi, e cioè, la comunità queer si è ritrovata appunto a un certo punto a non avere più genitori, punti di riferimento, il che ha comportato anche tutta una serie di mancanze, di buchi in questa rete che la comunità ha sempre cercato di costruire intorno alle persone che ne fanno parte. E questo è dolorosamente chiaro a questi personaggi, al punto che il cercare di essere per le giovani persone trans, per le giovani persone queer, quello che loro stesse non hanno potuto avere, diventa fondamentale. E anche questa è una cosa proprio molto, molto, molto relatable.
Mi è venuta in mente adesso una cosa che, rispetto alla sua esperienza di donna lesbica, ha detto Sara Poma in una delle sue presentazioni del suo ultimo libro, che si è molto emozionata quando è andata a intervistare le vecchie amiche di Maria Silvia Spolato, che hanno militato con lei nei circoli femministi di Roma, che adesso hanno 80-90 anni, no? Sono donne lesbiche anziane. E a lei non era mai capitato di vedere, cioè, di potersi confrontare, di poter avere dei modelli di rappresentazione così appartenenti a generazioni precedenti quando era adolescente, no? Nonostante appunto per entrambe le generazioni poi il libro di riferimento sia rimasto lo stesso, che è Il Pozzo della Solitudine, che alberga sono tutte le persone che poi si scoprono lesbiche nel corso della vita, con tutta la sua appunto disperazione, però ha proprio puntualizzato questo, mentre molte persone eterosessuali crescono avendo come modelli i loro nonni, i loro genitori, anche come modelli relazionali affettivi, persone LGBT si trovano a essere sprovviste di questi modelli all'interno della propria cerchia più ristretta di famiglia tradizionale. È per questo che poi le famiglie queer servono proprio per trovare e creare altri modelli, nonostante siano di difficile gestione pratica, ecco, nella quotidianità spesso, come proprio l'esempio di Aris Catherine Ames poi mette in evidenza. Però io l'ho trovato, il fatto che questo libro sia rivolto finalmente a generazioni un po' più anziane è molto importante perché le nuove generazioni, è vero che avendo l'accesso a molte più risorse rispetto a quelle precedenti, tendono a essere un po' più, a acquisire consapevolezza prima, no? Su alcune tematiche. E molto spesso c'è la rappresentazione dominante delle persone trans è quella di persone tendenzialmente molto giovani che hanno anche un certo tipo di corpi. E sì, sono corpi non conformi perché corpi trans, però sono sempre corpi giovani. E invece Tori Peters ci lancia in questo universo anni 90, che fine anni 90, inizio anni 2000, che è quello dei forum che io stesso frequentavo, ed mi sono emozionato tantissimo appunto a leggere queste conversazioni dell'internet, ancora quando ancora appunto non esisteva nessun canale social, perché nelle generazioni che hanno adesso 30-40 anni di persone trans, di persone non binarie, ho spesso sentito spesso ci siamo confrontate rispetto a questo senso di mancanza di punti di riferimento, e sono molto contento che appunto Tori Peters l'abbia incentrato su persone della sua generazione, perché cominciano a esserci persone trans che hanno 40, 50, 60 anni, e una cosa che mi piace molto dei gruppi di auto mutuo aiuto, che è appunto il mio che frequento, ma appunto anche altri che se ne trovano in giro, quando c'è questa varietà intergenerazionale all'interno, perché si vede quanto una persona trans anziana, tra virgolette, può imparare da una persona più giovane e viceversa. È un bellissimo scambio, perché alcune cose, alcune esperienze di vissuto rimangono le stesse, però ovviamente c'è tutto un portato storico che è proprio, insomma, specifico dell'epoca in cui si vive. Perciò sì, è di grande valore il libro di Tori Peters anche per questo.
Complimenti per la traduzione chiara, perché immagino che non sia stata facile.
No, vorrei anche approfittarne per ricordare che ho avuto un angelo custode, cioè Antonia Caruso, che si è occupata della consulenza. Ho voluto coinvolgere anche lei perché era importante comunque, insomma, usare le parole giuste.
Sì, c'è anche una intervista che ha fatto Antonia Caruso, se non sbaglio, su Manifesto a Tori Peters, anche quella magari posso linkarla perché è interessante da leggere. Grazie ancora e speriamo di vederci di persona presto.
Sì,
Grazie.
anch'io. Grazie mille.
Shirley è un podcast scritto, prodotto e raccontato da me, Elena Canovi. La veste grafica è stata realizzata da Simone Riflesso. I crediti musicali sono riportati nella sinossi. Se vi è piaciuto questo episodio e se vi va, Fatemelo sapere scrivendomi su Instagram a Elena_Canovi, oppure condividetelo, parlatene, cliccate sulla campanella o lasciate qualche stella su Spotify o Apple Podcasts. Io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto.